Si iniziano a chiarire alcuni punti della legge di bilancio. I fondi per la sanità, per così dire freschi, ammontano a 1,2 miliardi, suscitando le proteste dell'opposizione dei medici, mentre dal rinvio delle deduzioni fiscali per le banche potrebbero arrivare 2,5 miliardi subito. Al centro della scena in Italia resta anche il tema dell'immigrazione. 4 dei 16 migranti mandati in Albania ora vengono riportati indietro, perché 2 minori e 2 considerati vulnerabili, e ci si chiede come venga fatto lo screening. Mentre il mondo continua a confrontarsi con quelli che sono ormai 4 fronti di tensione, in Medio Oriente un tank israeliano torna a sparare su postazioni UNIFIL, in Ucraina la Russia avanza ancora nel Donetsk, su Taiwan la Cina continua ad alzare la posta, la Corea del Nord ha dichiarato questa notte ufficialmente la Corea del Sud stato ostile. Per fortuna che c'è il pensiero solare. Non sapete cos'è? Ne parliamo tra un attimo.
Buongiorno a tutti, eccomi qua, implacabile come ogni giovedì.
Simone Spezia.
Dai che giovedì ce la puoi fare, Simone!
Vabbè, dai Carmelo, no. dai, partiamo subito con il ministro Giuli, vai!
Che siamo qui per riaffermare la centralità di quel che si può chiamare pensiero solare, il punto d'incontro tra le rigidità delle ideologie, della battaglia delle idee, che si discioglie nella luce meridiana dello spirito mediterraneo.
E che vuol dire?
Dai, ditemi la verità. Se siete cresciuti a Roma e avete fatto il liceo classico, non ditemi che non ce l'avevate uno così anche voi a scuola. Quello che interveniva nelle assemblee di istituto dicendo delle cose, diciamo, condendo il tutto in maniera esageratamente complessa. Il pensiero solare. Ci serve particolarmente qua al nord, dove siamo investiti da un'ondata di pioggia, piove da infinito tempo, per fortuna senza danni qua in Lombardia, ma con la Liguria in una situazione veramente complicata, frane, allagamenti, difficoltà di circolazione, scuole chiuse a Genova oggi. Giustamente dice Roberto, qui a Gorizia piove, scrive al 349-238-6666, ma con il pensiero solare mi sento già meglio. La giornata, che possiamo definirla parlamentare politica, ci ha regalato anche la nascita dell'intergruppo parlamentare in difesa di scrittura a mano e lettura su carta. I promotori sono il presidente della Fondazione Einaudi, l'ex parlamentare ed ex direttore del quotidiano nazionale Cangini, e Lavinia Mennuni di Fratelli d'Italia. Ma sentiamo anche Mennuni, va, iniziamo così.
Oggi nasce l'intergruppo per la scrittura a mano e la lettura su carta, e nell'ambito di quella che è l'azione che stiamo svolgendo per regolare il digitale, in quanto è una ricchezza straordinaria, ma sappiamo anche che i minori necessitano di una tutela in questo mondo digitale così vasto, così complesso, e nel contempo sappiamo anche che vi è stata un po' una perdita di quella che è la capacità cognitiva di questi giovanissimi.
Oh, una serie di cari amici, per così dire, che no, sono cari amici che si occupano di temi dell'education, della scuola, eccetera, eccetera, mi dicono che c'è un dibattito aperto, no, su quanto cognitivamente cambia il lavorare in digitale, il lavorare con la scrittura tradizionale, eccetera, eccetera. Ed è evidente, molto probabile. L'impressione, però, devo dire, dalle parole di Mennuni è una. La prima è che parla di regolare il digitale, questa è l'ossessione italiana, dobbiamo normare qualcosa e arriverà forse una legge, una proposta di legge per l'uso della scrittura a mano, il ritorno della cartolina. Posto che io non so come sia, se avete figli, come sia per i vostri figli, ma il mio più piccolo, che fa la terza media, va ogni giorno a scuola con 10 kg di cartelle, e quindi la cultura digitale di questo, prima di lottare per il ritorno della scrittura e della lettura, forse bisognerebbe capire che il digitale proprio in alcuni casi non è proprio pervenuto. Chiede Massimo se il pensiero solare funziona anche per il fotovoltaico. Magari, perché a questo punto non avremmo bisogno di fare come fa Amazon. Anche Amazon, cari ascoltatori, ne abbiamo parlato l'altro giorno di Google che decide di investire sul nucleare, e vi abbiamo detto, guardate che questa è una tendenza che stanno prendendo tutte le grandi aziende del settore tech, quelle che hanno bisogno di alimentare i data center che succhiano una marea di energia, e su questi data center ci sono espresse grandi preoccupazioni, ma come faranno ad alimentarli con l'arrivo dell'intelligenza artificiale, eccetera eccetera. Ebbene, si stanno muovendo esattamente in questa direzione, come si diceva Google, e l'ultima è Amazon. È stato investito $500 milioni in Dominion Energy. L'idea è di realizzare i famosi piccoli reattori nucleari modulari. L'impressione, magari sbaglierò, ma l'impressione è che sia partita una corsa al nucleare non dissimile da quella che è stata la corsa allo spazio e che ha visto la sua celebrazione nei giorni scorsi con l'atterraggio e il ritorno di quel grande razzo di SpaceX, l'azienda di Elon Musk. Quindi occhio, teniamolo presente, perché mentre noi qua dibattiamo dove metto l'impianto, dove lo faccio, se non lo faccio, quali sono i costi, dove metto il fotovoltaico, dove metto la torre eolica, nel frattempo le grandi aziende internazionali, quelle che hanno i soldi da investire, li stanno mettendo in questo settore, e questo potrebbe rappresentare, se non una rivoluzione energetica, sicuramente un cambiamento radicale, e anche a ripensare tutto questo. Cioè, il nucleare è sempre, quasi costantemente, stato fatto dallo Stato e impostato dagli Stati. Adesso stanno arrivando le aziende private con delle esigenze specifiche, particolari, delle esigenze di energetiche che, per così dire, cambiano un po', potrebbero cambiare le carte in tavola. Teniamolo presente, naturalmente. La giornata è una giornata che ancora mi pare in larga parte concentrata sulla legge di bilancio e sui temi economici che comprendono il fatto che oggi dovrebbe avvenire un nuovo taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. È prevista la riunione del direttivo, non si sa esattamente di quanto, nei giorni scorsi qualcuno ipotizzava di mezzo punto, più probabile forse un quarto di punto, ma lo vedremo se Lagarde sarà in grado di sorprendere i mercati. Legge di bilancio che non è stata approvata nel suo testo definitivo, lo ripetiamo ancora una volta, ma nelle sue linee generali, testo definitivo ancora non lo abbiamo, però si chiariscono alcune caratteristiche e si inizia a capire quali sono i punti più delicati sui quali si concentra la discussione. Il primo è quello della sanità. È circolata ieri pomeriggio la cifra, e su qualche giornale la troverete ancora, di 880 milioni in più nel 2025, ben lontani dalle cifre richieste dallo stesso ministro Schillaci. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha smentito questa cifra parlando di 2,3 miliardi in più. Oggi, per fortuna, ci viene in soccorso il Sole 24 Ore, che su questo fa chiarezza e dice che si tratta di è vero che si tratta di 2,3 miliardi, come dice il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma un miliardo era stato già stanziato dalla legge di bilancio precedente e quindi la cifra netta che viene stanziata con questa legge di bilancio è 1 miliardo e 200 milioni circa. Naturalmente stiamo dando dei numeri un po' grossolani, arrotondati. Schillaci dice: in manovra ci sono le risorse, ma la suddivisione di queste risorse è ancora in corso. Non so esattamente che cosa voglia dire. Detto ciò, l'opposizione protesta. Schlein:
di certo non i 4 miliardi che noi chiedevamo di mettere sulla sanità pubblica per fare nuove assunzioni ed abbattere per davvero le liste d'attesa.
E poi c'è la questione delle banche aperta, ce ne sono altre, c'è quella delle assicurazioni, per esempio, ancora prendo spunto dal Sole 24 Ore in un bel pezzo da chi è firmato, da Laura Serafini, che racconta come si ipotizza di incassare 1 miliardo di euro dal bollo. Riguarda le polizze utilizzate come strumento di investimento, le polizze ramo terzo e ramo quinto. Là è previsto il pagamento dell'imposta di bollo, al momento è previsto a scadenza della polizza, mentre invece in questo caso verrebbe pagato anno per anno. Che questi soldi vengano pagati dalle imprese di assicurazione o dai sottoscrittori delle polizze, naturalmente questo è un altro conto e su questo bisognerà ragionare. E poi c'è, come si diceva, questa non è una tassa sulle banche, le deduzioni per le banche, delle deduzioni fiscali, vengono spostate in avanti e quindi queste deduzioni, che adesso forniscono un po' di respiro dal punto di vista economico alle casse dello Stato, arriveranno a un certo punto, cioè le banche dovranno riscuotere queste deduzioni, e questo avverrà dal 2027, almeno parzialmente, 2028 parzialmente, e poi negli anni successivi. Giorgetti:
io lo chiamo sacrificio e spero che abbiate compreso adesso che cosa intendevo quando ho usato questo termine, di cui si è purtroppo abusato in queste settimane. Ovviamente lo capisco da parte dell'opposizione, mi dispiace per loro, ma adesso diventa intellegibile a tutto il popolo italiano.
Dice dall'altra parte la stessa opposizione, se risentiamo Schlein, è un gioco delle tre carte.
Si tratta di anticipo di tasse che sono già dovute dalle banche e le assicurazioni, che saranno loro puntualmente restituite dal 2027 e il 2029. Quindi siamo al solito gioco delle tre carte, come se gli italiani fossero stupidi, ma non ci faremo prendere in giro e noi continueremo la battaglia per la sanità pubblica, perché il diritto alla salute è scritto nella nostra Costituzione.
Così dunque Schlein. Devo dire poco altro sul fronte della manovra. Un'ulteriore piccola nota riguarda gli interventi per la famiglia, che sono sempre naturalmente interessanti e benvenuti. Farà discutere, mi pare senza ombra di dubbio, questo bonus da 1.000 euro per bebè, questo bonus bebè da 1.000 euro, considerato anche che la legge di bilancio dell'anno scorso ha alzato l'IVA sui pannolini e i prodotti di prima infanzia dal 5 al 10%, quindi diciamo un po' bisognerà fare un po' il conto, per i nuovi genitori, per i neogenitori bisognerà fare un po' il conto di cosa conviene e cosa non conviene. Forse un'IVA agevolata più spalmata nel tempo su questo fronte potrebbe essere più utile, ma ormai, per così dire, la politica nel suo complesso, non solamente quella di questo governo, si basa sui bonus e preferisce quelli alle riduzioni fiscali vere e proprie, e quindi così la prendiamo e così, no, non ci adattiamo, però così la prendiamo. Sul fronte internazionale, signori miei, è presto detto, è quello che sappiamo: Israele che torna a sparare con dei tank sulle postazioni UNIFIL, che continua a colpire il Libano, è stato fatto saltare in aria completamente con decine di tonnellate di esplosivo il villaggio di Muhabbab, dove era stata insediata la cosiddetta fossa di Hezbollah, il centro di gestione dei combattimenti nel sud del Libano. I ministri della difesa dei 16 paesi europei di UNIFIL hanno concordato sull'importanza di mantenere una presenza stabile in Libano. Il ministro della difesa Crosetto ribadisce: è un anno e mezzo che lo dico, bisogna cambiare il mandato di quella forza.
Lei sa benissimo, io dico da un anno e mezzo, cioè da prima che iniziasse questa guerra, sto dicendo che le regole d'ingaggio non consentivano agli UNIFIL e ai nostri militari di arrivare a quella che sarebbe stata una soluzione che non avrebbe fatto partire la guerra.
Il traffico.
24 mattino.
Come ogni giorno salgo in macchina, cerco il podcast di 24 mattino e niente, oggi sono presto, mi tocca ascoltarvi in diretta. Buona giornata.
Il che ci consente di ricordare i podcast di 24 mattino, perché come la Gallia il podcast di 24 mattino è diviso in tre parti. C'è questa parte qua che è la giornata di 24 minuti, poi la rassegna stampa e poi la parte delle interviste che comprende anche l'intervento di Paolo Mili. Andate e iscrivetevi.
Un po' di problema sul fatto che non si scriva più a mano, soprattutto non si scriva più in corsivo e non si insegni più a scrivere in corsivo nelle scuole, crea un problema cognitivo, anche un po' di lentezza nei bambini e nei ragazzi.
Ripeto, ci sono degli studi interessanti su questo che mi segnalavano e che ieri non ho avuto modo di andare a leggere. È uno spunto di riflessione. Uno spunto di riflessione aperto. Non si scrive in corsivo, ma si parla in corsivo. Questo vabbè, allora sono sorte delle polemiche non solo locali, diventate nazionali, per un corso di nuoto organizzato nella piscina del comune di Figline. Siamo in Toscana e la polemica è perché questo corso dalle 8:30 alle 9:30 è un corso che nasce ed è in larga parte dedicato alle donne musulmane. E è un corso appunto vietato agli uomini, nel quale le insegnanti sono solo donne, eccetera, eccetera. Vi leggo qualche dichiarazione dei politici nazionali. Salvini: inaccettabile, lo sport è inclusione e condivisione, si decide di isolare e segregare le donne musulmane. Santanchè: la discriminazione nuota in una piscina solo per donne islamiche. Caro Valerio Pianigiani, sindaco di Figline, Incisa Valdarno, provincia di Firenze, buongiorno. E ha fatto un casino, sindaco, buongiorno, eccoci qua.
Non ho fatto il castigo. Diciamo, riportiamo alla ragione il tutto. Noi abbiamo questa palestra, questa piscina comunale che è gestita dalla UISP. La UISP ha avuto, è stata avvicinata da delle donne musulmane che hanno chiesto di poter effettuare un corso di nuoto nella piscina, ovviamente a delle condizioni che possono rispettare i loro usi e costumi, cioè quella di avere solo presenza femminile, avere un'istruttrice femminile, e ovviamente in quei momenti non ci si rappresenta di uomini. E questo è stato accettato dall'organizzazione della piscina, facendo un corso appropriato per queste caratteristiche e condizioni il martedì mattina dalle 8:30 alle 9:30. È un corso comunque aperto a tutte le donne, anche di altre religioni, altre persone, purché non ci sia la presenza dei maschi. E da lì è andata questa polemica, insomma.
Come risponde a quelli che dicono è segregante nei confronti di queste donne?
Ma no, perché intanto per accogliere la loro richiesta è stato individuato un orario dove la palestra, la piscina solitamente non è aperta al pubblico. Ma però il corso è aperto a tutte le donne, cioè non è riservato alle donne musulmane. È stato lì l'equivoco, l'errore che nella comunicazione che c'è stato, però come ripeto, secondo me è aggregante, perché se ci sono donne di altre culture è un modo per stare in maniera diversa e avvalora la possibilità di convivere in quei luoghi in altri momenti. Altrimenti si rischiava che queste donne non vanno in piscina.
Senta, allora capisco il suo ragionamento, dall'altra parte, a prescindere da come la si pensi, no? Rappresenta una rigidità che è dovuta a una questione religioso-sociale, cioè capisce che può essere dibattuto l'argomento, no?
Sicuramente, ma l'integrazione si fa cercando di capire tutte le necessità di tutti i soggetti e cercando piano piano di avvicinarli, e questo è un modo di avvicinare più culture in un luogo che comunque se no loro non frequenterebbero. Non portiamo spazi via a nessuno, cioè questa cosa nasce dando l'opportunità senza limitare gli spazi a nessuno, per cui credo ci siano tutte le condizioni per mettere insieme donne di più culture nello stesso scopo di fare nuoto.
Senta, l'ultima domanda, appunto, diceva che è il corso è riservato a tutte le donne senza alcuna distinzione. Senta, ma io non so se lo sa, sindaco, e qualche ascoltatore lo chiede, ma come vestiranno durante questo corso queste donne? Perché sappiamo che le donne rispettose, in larga parte, non tutte naturalmente, rispettose di determinate usanze religiose, che hanno fatto delle scelte religiose, si vestono in un certo modo quando fanno il bagno, cioè sostanzialmente tutte coperte. Lei sa come sarà o se potranno stare in costume o come funziona?
Guardi, questi non sono particolari che conosco. Ovviamente ho visto una foto sul Messaggero dove c'è una donna con burca immersa in piscina. Insomma, quello mi sembra un eccesso. Io credo che quando troveranno delle condizioni ottimali potranno liberarsi anche dei costumi che loro sono tradizionali, e quindi potranno utilizzare costumi normali, ecco. Immagino, però ovviamente sì,
non lo sa, deve sentire quelli di Wisp per capire se è così.
Ma ovviamente l'unica protezione è che hanno l'istruttrice femminile, per cui non ci sarà nessun disagio in nessun modo.
Grazie Valerio Pianigiani, sindaco di Figline, Incisa Valdarno, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata. Ho l'impressione che la cosa non si spegnerà qua. Vedremo come andranno nei prossimi giorni le cose, appunto. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. C'è il giornale radio. Ci risentiamo subito dopo con la rassegna stampa.